Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo sugli Politeisti, che vi parlano da una radio in cui in ogni istante può saltare l'antenna.
Più altro è un problema di energia elettrica, col temporale in corso sta grandinando qua nella zona di Cadoniche, perciò o sul Grappa o qua a Cadoniche potrebbe mancare energia elettrica e ci troveremo a essere silenziati.
No, abbiamo anche problemi di microfoni anche abbastanza alti, insomma. Va bene, e niente, tenete presente appunto questo aspetto, che possono saltare in qualunque momento i microfoni, perché effettivamente il temporale è fortissimo, ha lampeggiato in maniera, e naturalmente tutti aspettavamo con ansia questa pioggia, perché gli alberi erano in disperazione, gli animali erano in disperazione, le lumache rosse erano in disperazione, e anche noi eravamo in disperazione. Era. Perfetto, Francesco, parla adesso.
Sì. Arrivando giù c'è una donna, che di solito sono animali proprio notturni, che mi ha attraversato la strada.
Per cui eravamo proprio all'esasperazione, insomma, dai. E in effetti queste piogge sono arrivate, naturalmente quando arrivano le piogge arrivano intense e dure, ed è bene che arrivino, insomma, perché sennò qua erano cavoli acidi. Francesco, vuoi raccontare qualcosa a qualcuno? A proposito, vi ricordo la Devotio, il rito del Devotio che teniamo sull'altipiano di Asiago.
Sì, chi vuole partecipare può chiamare il 338-319-7720 o tramite internet a mettersi in contatto, appunto, se vuole partecipare. Appunto che la Devotio è un rituale religioso, è privato e appunto tutti possono partecipare, possono logicamente partecipare rispettando le intenzioni, gli scopi, le volontà delle persone. Non è detto che devono essere elementi attivi, possono anche essere osservatori, l'importante è che non portano turbativa, alterazione dello spirito del rito. Chi vuole si può anche dopo aggregare dopo alla cena, e di conseguenza c'è la possibilità di più ampia e più possibile. Questo appunto, abbiamo trovato un'intesa con Claudio sui 7 anni del rito sotto il piano d'Asiago.
È il settimo.
settimo anno. E di conseguenza appunto è un rituale che ha ormai una sua dimensione temporale, non da poco. E tornando a ripetere che essendo un rituale religioso, l'importante è che chi partecipa come osservatore sia ben conscio di quello che si vuole realizzare e di quello che si vuole fare. Di conseguenza è aperto a tutti, ponendo però queste condizioni, che sono condizioni minime, essenziali, proprio perché un rito religioso si possa svolgere. Insomma.
Sì, le persone prendano contatti, quelli che vogliono partecipare, con gli aderenti alla federazione pagana che conoscono, oppure col numero di Francesco,
o con chi vuole, ad esempio, con chi già conosce gente che ha partecipato, basta che si rivolga a loro e di
esatto.
Non c'è problema, insomma.
Va bene, detto questo noi adesso cominciamo la trasmissione parlando di cosa? Niente, dell'episodio che abbiamo vissuto io e Francesco ieri sera, no? Siamo andati in una sagra di paese, un piccolo paese qua sulla collina, diciamo.
Beh, è giusto riconoscere, cioè Santa Caterina di Lusiana, di conseguenza.
Esatto, i quali hanno pensato di introdurre la festa paesana con una sfilata degli dei. Hanno ripreso alcune divinità antiche e hanno preso il balletto di una scuola di Lusiana, credo, di jazz, e hanno rappresentato gli dei nelle loro vesti, alcuni dei, insomma, alcune descrizioni, con delle musiche anche appropriate, ben scelte, tutto sommato, no? E ha avuto un certo successo, quando c'era 500-600 persone,
sì, no,
700.
Era strapieno proprio perché il tendone era gigantesco ed era
esatto.
Strapieno, c'era poi una partecipazione incredibile. E la cosa appunto più, diciamo, divertente e curiosa è che queste persone sono applicate, hanno fatto delle ricerche, hanno cercato appunto di creare una rappresentazione teatrale in cui appunto fosse portato il Pantheon, non tutto il Pantheon, però diciamo nella sua articolazione più complessa, e ci fosse appunto questa raffigurazione delle divinità. E gli va riconosciuto agli organizzatori una buona capacità, una buona volontà, dell'ottima fantasia, l'impegno di tutti quanti i partecipanti. Io ho potuto anche fare un dietro le quinte, cioè nel senso che sono andato a vedermi la rappresentazione che è dietro le quinte, così, per motivi vari, e ho visto appunto proprio che le persone che hanno partecipato, pur essendo giovani, hanno dato il massimo del loro impegno per quanto riguarda questa rappresentazione. E gli va appunto riconosciuto anche a questa piccola proloco noi di averla avuto una capacità di organizzare una cosa del genere, anche perché quando noi parliamo sempre di attaccamento alle origini, dei propri riferimenti, della propria storia, il fatto che una Proloco cominci a comprendere che le radici non sono solo quelle cristiane, perché già il nome Santa Caterina di Lusiana è un'imposizione, cioè nel senso che Santa Caterina non c'entra niente con Lusiana, perché Lusiana sappiamo tutti che deriva da un termine di Lucus Diane, cioè dal bosco di Diana. E probabilmente questo bosco di Diana ha ancora un retaggio sull'archetipo, ancora un ricollegamento con l'inconscio delle persone, e queste persone hanno fatto una serata romana con la sfida degli dèi. La cosa è appunto che mi ha anche sorpreso in positivo sono stati anche i bambini, cioè che i bambini la curiosità.
Sì, c'erano praticamente le voci, dicevo parliamo degli dèi, no? Cioè come una cosa bella, cioè come una cosa piacevole. E che significa che sta entrando un po' nella testa delle persone il fatto che il mondo in cui viviamo sia un mondo fatto entità viventi, consapevoli, e non qualcosa da saccheggiare, da distruggere, da usare perché noi siamo belli, siamo bravi, siamo fighi, insomma. Cioè, sta cominciando ad entrare nella testa che esistono forze della trasformazione della vita che in effetti sono le partecipanti alla costruzione di ciò che esiste, in tutte le trasformazioni che ci sono. Se entra nella testa questo, abbiamo un altro tipo di relazioni fra noi e il mondo, per cui abbiamo un'altra dimensione della vita. Cioè, effettivamente, cominciamo a diventare dei protagonisti della nostra esistenza e non i succubi di un dio padrone assurdo che pretende di aver creato il mondo, cioè veramente da roba da fuori di testa, cioè non so che imbecille possa pensare a una cosa del genere, insomma, perché siamo a quei livelli. Cioè.
Sì, no, anche perché c'è un salto qualitativo non da poco. Pur logicamente avendo l'organizzazione nessuna intenzione religiosa, ma solo una funzione mitologica e storica.
No, anche di far spettacolo per
sì,
il paese,
capisci? Sì, spettacolo, sacra certo. Paesana. Però quello che è importante, anche per i bambini che hanno partecipato, il fatto che non sono stati costretti alle solite rappresentazioni tipo il presepe, lacrimoso, piangente di questo Gesù, falso Gesù che nasce in una grotta, delle processioni della settimana santa, della flagellazione, cioè tutti quanti rituali tristi in cui non c'è divertimento.
Io ho parlato con una organizzatrice, no? Prima dell'inizio di tutto, prima che ancora che facessero i gnocchi, tanto per dire, sempre, è una sagra paesana chiaramente, e diceva che l'idea di fare la rappresentazione degli dèi si è sviluppata poco a poco, partendo dal fatto che un loro amico, facendo la ristrutturazione della casa, ha trovato delle tracce sotto, scavando, di un vecchio acquedotto romano. In pratica, nella zona passava un vecchio acquedotto romano che portava l'acqua dall'altipiano fino giù a Marostica, dove c'era il campo Marzio, dove c'era chiaramente l'accampamento romano. Trovati questi resti sottoterra, gli è venuta l'idea di fare una rappresentazione di ciò che era, di ciò che fu, ciò che è stato. Chiaramente questo è significativo, cioè il fatto che dei resti antichi ti suscitano memorie che in realtà hai dentro, cioè non sono mai state cancellate. Se voi ricordate i nostri principi fondamentali del paganesimo, è che anche se voi distruggete tutto, gli dèi del mondo comunque ci chiamano e ci chiamano a costruire le relazioni col mondo, cioè anche se tutto viene distrutto, il mondo cosciente e consapevole, voi ritrovate tutti gli dèi nelle espressioni del mondo, per cui non si può cancellare, si possono cancellare i nomi, la memoria della ragione, ma non la memoria della vita, cioè non si può cancellare tutti quei milioni di anni attraverso i quali le sfide dell'esistenza hanno costruito il nostro DNA. Questo non si può cancellare.
Una cosa appunto anche fondamentale è sempre questo parte da una scoperta individuale, cioè da persone che scoprono la storia del loro territorio, del loro luogo, comprendono che c'è una profondità, non scoprono un concetto religioso, scoprono che qualcuno ha lavorato per creare una società, una cultura, ha creato un acquedotto, cioè ha creato un qualcosa che servisse a una comunità ed è stato anche capace di farlo e di organizzarlo. Questo implica anche un riconoscimento delle capacità dei propri avi, cioè proprio dei propri antenati, e significa chiaramente che i propri antenati che erano così legati a creare ad esempio un acquedotto avevano un senso di comunità che il monoteismo non ha mai portato.
Infatti.
Cioè tutti quanti, anche perché il concetto del monoteismo legato al concetto della salvezza ha delle sue ripercussioni.
Se l'Italia centrale ha l'acqua, deve ancora agli acquedotti romani, cioè in molti casi li stanno usando ancora. e li hanno usati fino alla maggior parte in tutto il Medioevo, altrimenti il Medioevo sarebbero stati senza acqua. Cioè è la capacità dell'uomo di affrontare il proprio presente e di costruire le relazioni col presente, di costruire se stesso e dire io esisto, non aspetto una provvidenza, non aspetto qualcuno che mi arrivi dall'alto, e che è la prerogativa fondamentale dell'essere pagano. Cioè l'individuo pagano è il costruttore della vita, cioè è colui che va ad affrontare i problemi che si presentano. Per questo nel paganesimo non può esistere nessuna verità stabilita, perché noi non abbiamo un metodo con cui affrontare il mondo, ma affrontiamo il mondo per come noi lo percepiamo e per come il mondo si presenta a noi, per cui non abbiamo nessuna verità, però abbiamo la necessità di operare strategicamente davanti al mondo, cioè dobbiamo farci Ercole, dobbiamo farci Apollo, cioè dobbiamo farci quell'essere divino che va ad affrontare le condizioni della vita, anche sbagliando, anche facendo cazzate, anche pagando per le cazzate, però siamo noi che dobbiamo determinarle e dobbiamo farle nostre, cioè dobbiamo esprimere gli dèi che abbiamo dentro e nello stesso tempo trovare la sintonia con l'oggettività di questi dèi nel mondo, perché questo è l'essenza stessa del paganesimo.
Appunto, questo è stato anche un qualcosa che si è trasparito dalla festa appunto di Santa Caterina di Lusiana, in cui anche il rapporto con la divinità era continuo, cioè il rapporto uomo-divinità era costante, cioè non c'erano delle interruzioni, non c'erano delle separazioni, lo spazio scenico era condiviso sia dall'uomo sia dalle divinità.
Infatti.
Non c'era una distanza, poi le attività degli dèi erano le attività degli uomini ed esisteva sempre un interscambio di qualcosa. E questo qua significa chiaramente che soltanto anche dal punto di vista visivo si comprende la distanza che c'è tra il rapporto tra il monoteismo e il politeismo. Ma il fatto appunto del ricollegamento con quello che è sacro nel mondo e non santo, perché logicamente c'è una contrapposizione fondamentale tra quello che dice il monoteismo, che parla sempre di santità, cioè di elevare un qualcosa a uno stato che non ha. Invece nel paganesimo esiste questo del sacro, che è sempre insito nelle cose. E un esempio del genere che ci ricollega a distanza, ad esempio, è in India. In questo periodo c'è la Kumbh Mela, cioè praticamente il grande pellegrinaggio del fiume sacro. Benissimo. Ci sono milioni di partecipanti, di pellegrini, che vanno nel fiume Sangro del Gange. Sono milioni di persone. Basta pensare che qua, che per pochi centinaia di deportati davanti al Papa Castel Gandolfo, le televisioni e i telegiornali sono piene.
Infatti.
Basta pensare che con la macchina organizzativa del Giubileo dei Giovani, scenografica ma falsa, le televisioni del mondo sono state impegnate. Qui abbiamo in India abbiamo milioni di persone che si organizzano e non fanno notizie, come si suol dire, cioè non hanno neanche uno spazio sui giornali. Ma cosa fanno questi qua? Non c'è un'opera di santificazione, ma desacralizzazione. Non c'è un rito compiuto da pochi, ma da milioni di persone che entrano nel Gange che reputano sacro, e che il fondamentale rito è proprio la capacità di usare e di entrare in quest'acqua, di vivere con quest'acqua, il che è una cosa che appartiene a tutti. E la sacralità del fiume è in se stessa, non è un qualcuno che lo consacra, che lo benedice, che lo esorcizza, no, è qualcuno che riconosce che nella natura insita di queste cose, di questo oggetto, di questo fiume, esiste un'anima e le persone entrano in contatto. E difatti appunto dicono, tutti gli indù aspettano questo giorno e sono felici e fortunati di essere potuti bagnarsi nell'acqua di questo fiume sacro. Cioè non dicono che hanno atteso un evento messianico, non hanno atteso qualcosa,
non aspettano neanche il miracolo, scommetto,
non hanno atteso una cosa impossibile, ma hanno fatto una cosa e sono felici di entrare nell'acqua. Non dicono che hanno esorcizzato il fiume, che l'hanno trasformato, no, il potersi bagnare nelle acque perenni di questo fiume per loro già è un atto religioso, e questo dà la dimensione appunto sempre di quello che c'è un rapporto tra visione monoteistica e visione politeistica.
E tanto per riuscire a comprendere anche quanto il monoteismo stia distruggendo la vita degli uomini, perché ricordiamo che negli ultimi 20 anni si è cambiata completamente la relazione fra l'uomo e il mondo e le necessità che ha il mondo degli uomini. Cioè in pratica il mondo si sta complicando rispetto a quello che è la capacità dell'uomo di affrontare, il singolo uomo. Perché? Perché le società si stanno effettivamente diventando molto più complicate. Ebbene, dalla Repubblica dell'8 agosto 2003... uno studio del San Raffaele dice che un ragazzo su due fa uso di droghe, cioè fa uso della necessità di sfuggire dalle proprie responsabilità del mondo. cioè praticamente fa uso di ciò che lo porta a cercare una specie di provvidenza e a fingere di non guardare i problemi della vita. Perché? Perché non è attrezzato e non è organizzato per affrontare queste problematiche, in pratica assolutamente disarmato. E dice che il 42% dei ragazzi fra i 14 e i 19 anni ha fatto uso di droghe, non solo marijuana, che sarebbe anche il minimo. Di questi infatti il 20% ha già provato la cocaina, e lo rivela una ricerca dell'Università di San Raffaele di Milano che ha censito il rapporto fra i giovani e la droga, l'alcol e il sesso, intervistati 2300 adolescenti di 15 scuole milanesi. Cioè praticamente noi abbiamo un vuoto esistenziale che non è fatto perché le persone sono vuote, ma è fatto perché le persone sono disarmate nella capacità di affrontare il mondo, cioè non vengono organizzate in dei per affrontare il mondo, cioè non gli si dà neanche la passione per affrontare il mondo. Per cui disarmati davanti al mondo chiaramente si rifugiano o nella sottomissione che può dare una religione monoteista oppure nelle droghe, e la cosa non è che cambia, cioè che la religione monoteista sia l'oppio dei popoli non toglie niente, nessuno.
Sì, no, ma infatti su questa cosa vorrei anche aggiungere una cosa, una notizia che io ho dato lunedì scorso e che è giusto ripetere proprio perché è della dimensione della perversità. Perché il problema non è quando è il bigotto del paese che segue la visione monoteistica, o che è il poveraccio, o che è quello che è in condizioni disagevoli. Il problema è quando il monoteismo entra a tutti quanti i livelli, entra anche nei livelli più ampi. Una notizia appunto che Claudio non ha seguito è il fatto di quel medico ucciso appunto a Milano. E forse appunto questa notizia, un po' occultata, presentata come un martire, il medico ucciso era un volontario nella sua parrocchia, e questo era un psichiatra, ma questo non disse niente. Quello che appunto è più grave, più allarmante di come piega la volontà delle persone nel monoteismo è la dichiarazione che ha fatto la vedova. E cosa dice appunto la vedova parlando del marito? Leggiamo testualmente, dice: Lorenzo era appassionato di un passo del Vangelo di Marco che il cardinale Martini aveva citato in un suo messaggio alla città. Si tratta del brano in cui Gesù guarisce l'indemoniato. Al momento di affrontarlo, gli chiede: come ti chiami? L'indemoniato risponde: mi chiamo Legione, perché siamo in molti. Chiuse virgolette. Aggiunge dopo sempre la moglie, la vedova, dice: alla fine di questo percorso ha incontrato una bestia, un indemoniato, e si è trovato solo. Chiuse virgolette. Volevo ricordare che questo indemoniato in realtà era un psichiatra che aveva subito delle violenze non indifferenti e nella condizione disagevole aveva avuto dei problemi psichiatrici. Il morto è un altro psichiatra che doveva curare. Ma come si può curare un malato, uno che ha subito violenza, quando si considera indemoniato?
Te lo dico io? Te lo dico io, Francesco? Adesso te lo leggo anche come si può. Vi esorcizzo, spiriti maligni e demoni infernali e terrestri, che siete nel fuoco, nell'aria e nell'acqua. Voi tutti, spiriti malvagi, ovunque siate o abbiate dimora, contro di voi vengano con forza e potenza somma di tutti i miei scongiuri. Le mie parole vi circondino e vi affliggano grandemente, e vi costringono per l'onnipotenza di Dio a fare la mia volontà ad onore, lode e gloria dello stesso Dio onnipotente. Per i nomi santi di Gesù Cristo, Signore nostro, per il tetagramma Adonai, Saboà, Elohim, Eloà, Messia, Soter, Emanuele, Agios, Icrios, Hoteos, Atanatos, Santo Immortale, Agla, Gesù Cristo, Alfa e Omega, immagine, luce, gloria, Santo Onnipotente e Misericordioso Dio, per tutti questi santi nomi vi ordino di trascinare via con voi questo spirito cattivo e di costringerlo ad andare nel luogo più profondo dell'inferno insieme con quelli che lo aiutano, e non ci sia più nessuno che gli obbedisca per il giorno tremendo del giudizio, per colui che verrà a giudicare col fuoco i vivi e i morti per il mondo intero. Questo passo è un passo di esorcismo, cioè fatto praticamente da tale Girolamo Menghi, che è stato un esorcista fondamentale del 1500, con i quali venivano esorcizzate le persone. Ora, uno che scrive una roba del genere, uno pia e si spara, come minimo, perché se questa non è superstizione, ditemi voi che cos'è la superstizione.
Sì, il problema appunto è che questa dichiarazione non è stata fatta nel 1500 da questo esorcista,
ma è la stessa cosa.
È stata fatta nel 2003 adesso.
Non esiste scorrimento del tempo all'interno della Chiesa Cattolica, la verità è immutabile. Sì, ed no, essendoci la verità immutabile non c'è ricerca di trasformazione.
Sì, ma soprattutto significa come è possibile affrontare un disagio, una persona che subisce violenza, trattarla da mostro, trattarla da indemoniato. Cioè,
esatto.
Che dire che la tua esperienza è inutile, insignificante, di conseguenza non me ne frega niente di quello che tu hai vissuto, delle tue esperienze o dei tuoi eventi.
Esatto.
No, tu devi rispettare il cliché dell'indemoniato e io ti tratto così. Ma rendiamoci conto appunto che queste sono persone che hanno un certo potere, cioè significa che gli appelli che il Pulcinella di Roma fa alla società, alla cultura, hanno le sue ripercussioni,
certo,
hanno le sue manifestazioni e creano veramente situazioni pericolose per tutti.
Scusa, è del 10 agosto del 2003, dal Gazzettino, l'incontro col pontefice Castel Gandolfo, imitate San Francesco contemplando il crocefisso. Atmosfera festosa nel cortile del Palazzo Apostolico, giovani verso Assisi salutando i ragazzi da tante parti del mondo attorno alla figura del messaggio di San Francesco. Ora, il messaggio di San Francesco è un messaggio di orrore e morte, perché è un messaggio di orrore e morte al punto tale che sono stati bruciati tutti i libri che ne parlavano e sono stato lasciato solo il libro della propaganda cattolica, tanto per essere chiari, insomma, tanto per non confondersi. Ebbene, e contemplare il crocifisso anziché attrezzarsi per affrontare la vita. Questo vuol dire disarmare le persone davanti alla vita ed essere responsabili di tutti i casini che dopo succedono.
Sì, beh, basta però ricordare che San Francesco ha mandato Sant'Antonio nella crociata contro gli albigesi catari, di conseguenza, e che il buon Sant'Antonio era costato il martello degli eretici. Io penso che se ci deve essere uno scontro intellettuale non si usi il martello, ma si usano le parole, i pensieri e le capacità di parlare. Usare il termine martello è già chiaramente il metodo con cui si affrontano le cose.
Era un'arma a quei tempi, non è che non fosse un'arma.
Sì, ma tenendo conto appunto che Sant'Antonio è stato mandato dall'ordine francescano, e San Francesco stesso è stato spedito nella crociata contro gli albigesi. Perciò ci vengono a raccontare sempre un'immagine di un buon santo. In realtà è un personaggio molto triste e molto, molto brutto, San Francesco. A parte già il concetto proprio della creazione che... Col suo cantico delle creature è significativo.
Infatti.
Dove vuole parare?
Niente, io qui ho ancora una notizia del Venerdì di Repubblica dell'8 agosto 2003, dove il cardinale Bernard Lowe, quello che copriva i preti pedofili, si è dimesso naturalmente, ma non per i preti pedofili, cioè si è dimesso per altre cose. E c'è un altro cardinale a coprirli adesso, che porta il nome di, vediamo un attimo se riesco a trovarlo, O'Malley. E questo personaggio ha scelto Sena O'Malley, 59 anni, cappuccino. E questo ha scelto di coprire i preti pedofili con un altro trucco da Chiesa Cattolica. Parliamo della pedofilia.
Che si è mai fatto?
Cioè, mentre Stato li copriva col silenzio, perché si vergognava come un verme e doveva nasconderli, questo invece che un cappuccino, per cui uno di San Francesco, li copre praticamente parlando della pedofilia. Naturalmente l'unica cosa che deve fare è risarcire i danni che ha fatto e far arrestare tutti gli altri preti pedofili che ad imitazione di Cristo hanno portato avanti il loro progetto. Questa è l'unica cosa che deve fare.
No, ma difatti sai, c'è un discorso, si vede sempre una faccia più presentabile quando si deve pagare un conto molto salato, troppo salato. Ma su questo discorso appunto di questo nuovo vescovo che ci ha molto criticato, perché tutti quanti hanno detto che è molto abile per quanto riguarda curare l'immagine, cioè l'interesse della Chiesa Cattolica. Ma dalla notizia appunto di questo frate povero, fra virgolette, perché in realtà tutta la che poi è significativo, insignificante che sia povero o no, il problema è l'idea che porta dentro. Ma allora, perché succede questo? Dice, scrive il Corriere della Sera, qualcuno ora sospetta, lo dice qualche radio locale, che questo cappuccino dell'ordine francescano dei frati minori, chiamato a guidare 2 milioni di fedeli nella diocesi più tornata d'America, 237 preti e frati incriminati per ritorati sessuali su 789 minorenni dal 1940 al 2001. Cioè, rendetevi conto che una diocesi con 2 milioni di fedeli ha 237 sacerdoti incriminati, cioè non sospettati, in cui si è arrivato a un processo, perché noi sappiamo che la parte che emerge è una minima parte. Benissimo, E rendetevi conto che qua hanno speso decine di milioni di dollari per proteggersi. E rendetevi conto che questo ha fatto risparmiare questa immagine, perché ha offerto 55 milioni di dollari a 500 vittime dei pedofili in tonaca, cioè nel senso che il presentarsi come povero serve anche poi a trattare sul prezzo.
Esatto.
Cioè, comunque ha offerto 55 milioni di dollari a 500 vittime, cioè 500 vittime ancora vive. E pensate che poi il record di questi sacerdoti, perché c'è un prete, un ex prete attualmente, perché era impresentabile logicamente per chi deve dare i contributi, che ha molestato 130 ragazzi in 30 anni, e questo qua è uno dei tanti. E rendetevi conto che in questo momento la diocesi di Boston ha in corso ancora 456 cause legali contro i sacerdoti. Ma rendetevi conto cosa, la proporzione: 2 milioni di fedeli, 237 sacerdoti pedofili processati. E in Italia non ci sono solo 2 milioni che appartengono alla Chiesa Cattolica.
No.
Se dovessimo fare le proporzioni, rendetevi conto quanti migliaia di sacerdoti ne sarebbero coinvolti. E, sai, questo significa anche chiaramente che la Chiesa Cattolica cercherà di mettere in atto delle azioni per coprirsi. I continui appelli che vengono fatti ai politici italiani di essere fedeli,
di aver soldi, di non pagare l'ICI. Per esempio, adesso gli oratori dove vengono stuprati i bambini sono stati esentati da l'ICI apposta per consentire loro di stuprare meglio i bambini, che è veramente una vergogna. Però sì, hanno il potere, comprano e vendono. C'è un articolo di Cimatti, che non ho qui, della Repubblica di qualche giorno fa, in cui praticamente anche i vichinghi sono stati letteralmente comperati dai cattolici uno per uno, perché altrimenti non avrebbero fatto del commercio. Per cui tutta la storia del cattolicesimo è una compera delle persone come se fossero bestiame per aggregarle a un gregge. Cioè non c'è nel cristianesimo un qualcosa di utile da essere cristiani, se non il terrore di un regime, di un potere che ti costringe ad accettare il cristianesimo, perché altrimenti ti chiude tutti gli spazi quando non ti mette addirittura sui roghi. Pertanto è ovvio che in questo momento la Chiesa Cattolica sia nella merda. Perché? Perché davanti a una società che chiede che tutte le religioni vengano considerate uguali e paritarie nei trattamenti, la Chiesa Cattolica è nella merda, perché non ha nessuna utilità per gli uomini, cioè solo un danno che ha fatto nella storia, che sta facendo tuttora gli esseri umani, pur di costringere in ginocchio, pur di consentire a se stessa di stuprarli. Per cui chiaramente a quei livelli la Chiesa Cattolica non ha nulla se non il potere di stuprare ancora persone o dei rapporti mafiosi all'interno dello Stato, per cui può garantirsi dei vantaggi. Questo è veramente osceno, Certo, in questo momento ci sono molte cose ancora più oscene nello Stato italiano, ce ne sono sempre state, ma sembra che oggi l'oscenità sia quasi una moda, tutto sommato.
No, ma infatti, cioè, su questo discorso, come avrete notato, negli ultimi periodi c'è un continuo appello ai politici, e questo appello ai politici comincia...
E non alla gente, notatelo bene.
E questo, diciamo che questo comincia a dare un suo effetto, perché purtroppo esiste una classe politica che ha la vocazione al servilismo e perché ha principi cattolici dentro se stessi. Basta pensare ad esempio anche agli statuti regionali che cominciano a avere le guerre sul costo del cristianesimo e così via. Ma il fatto...
Sì, che poi oltretutto queste sono anche inutili, perché si scontrano con la Costituzione nazionale, con la Costituzione europea, che è un'offesa, cioè il fatto di fare questo è un'offesa, per cui è anche inutile.
Sì, ma diamo una cosa, significa il fatto di lasciare che i politici siano succubi di concetti moralistici, cristiani e monoteistici. Il problema di ogni Stato c'è il problema dei nudisti. I nudisti non fanno nessun danno, non sono spacciatori di droga, non sono scippatori, niente, eppure continuano a essere perseguitati. E dice uno di loro, fa... C'è un'ondata repressiva di ritorno, c'è qualche sindaco che si impegna in questo senso. E è divertente riportare un fatto sull'argomento. Dice, una premessa importante, ora, i nudisti vengono multati, questi vengono multati come? Una premessa importante, nel pattuglione c'erano due carabinieri, due poliziotti e due vigili urbani. I primi quattro hanno detto, è inutile denunciare, tanto... Dopo le sentenze della Cassazione questi nudisti vengono tutti sciolti. Insomma, conoscevano la legge. I vigili urbani invece hanno mandati dal sindaco, hanno fatto un verbale e hanno appropriato alla signora una multa di 516 euro. Cioè, come vedete, i poliziotti, ora, sei
persone,
tutori dell'ordine,
sì,
che invece di occuparsi di cose di cui la società ne ha bisogno, la qualità ne ha bisogno, hanno a caccia di nudisti. Benissimo, ci sono due carabinieri, due poliziotti e due, sembra quasi una barzelletta, due poliziotti, due carabinieri e due vigili urbani. I carabinieri, i poliziotti conoscono la legge e dicono: questo non compie nessun reato, lasciamola stare. No, i vigili urbani conoscono la legge, ma devono obbedire a un potere politico e danno la multa. Questo cioè significa chiaramente che esiste una volontà politica succube dei moralismi cattolici che vuole cercare di far danni. Rendetevi conto cosa significa sei persone mobilitate per una cosa del genere quando potrebbero benissimo tutelare meglio l'ordine pubblico. E questo qua diventa anche significativo di qual è il regime, il clima che vorrebbero instaurare.
Infatti,
i cattolici con i continui appelli ai politici.
Infatti manca la società laica, in realtà non è mai esistita. Non è mai esistita una società laica, ma è esistita fino a poco tempo fa una contrapposizione fra quello che si poteva fare rispetto a una mentalità religiosa. In realtà non è mai esistita una società laica, perché una società laica non ha mai avuto identità di se stessa, cioè non gli è mai fregato un cazzo in realtà di se stessa. Per cui chiaramente quando la società laica non ha più da contrapporsi a un partito che è la vecchia Democrazia Cristiana, cioè un partito più moralista, di fatto il laicismo viene a morire e tutta quella che è la repressione cattolica passa a livello trasversale attraverso tutte le organizzazioni politiche, attraverso tutti i partiti politici, attraverso tutte le istituzioni. In pratica ciò che è un diritto legislativo che ormai è acquisito ed è sedimentato, ebbene, viene completamente negato, viene completamente offeso. Perché? Perché in realtà i cittadini non si rendono conto cosa stanno perdendo in tutto questo. E purtroppo là noi non ci possiamo fare niente, cioè noi dobbiamo prendere atto di quelli che sono i meccanismi di trasformazione sociale, i meccanismi di trasformazione del sistema nel quale stiamo vivendo, e riuscire a comprendere dove sta la menzogna, dove sta l'inganno e dove sta invece la possibilità di salvaguardare noi stessi e di salvaguardare quello che stiamo facendo. Perché se voi vi ricordate, sei anni fa, quasi sette ormai, quando io e Francesco abbiamo cominciato a parlare dal microfono di questa radio, bene, eravamo soltanto io e Francesco ad avere la consapevolezza di quello che era il sistema giuridico nel quale stavamo vivendo, ma c'erano migliaia di persone che erano convinte che quello che noi facevamo o dicevamo fosse stato in realtà un reato, cioè non avevano nemmeno coscienza e consapevolezza di quello che era il loro essere persone civili, di ciò che era importante e ciò che si stava trasformando nella società nella quale vivevamo. La mancanza di questa coscienza, la mancanza di questa consapevolezza, la mancanza di avere la percezione della realtà in cui si viveva, portava le persone a vedere, non so, nel prete un ufficiale, un pubblico ufficiale, quando il prete è uno qualsiasi, non ha nessun valore. E però anche dei carabinieri fino a poco tempo fa consideravano ancora il prete una figura. Certo, chiaramente il carabinieri e la polizia ha delle ragioni per fare questo, perché bene o male il prete è a conoscenza di cose, di informazioni che loro possono acquisire, per cui c'è una finalità utilitaristica in quelle che fanno. Ogni persona che ha delle informazioni da dare in relazione a quello che può servire per carabinieri e poliziotti sono sempre persone da tenere in considerazione. Il problema è che non è tanto il poliziotto che non tenga in considerazione le persone, è tanto le persone della società civile, cioè le persone comuni, che non hanno consapevolezza di quello che è il sistema giuridico nel quale viviamo, quali sono i loro diritti, quali sono i loro doveri. Però sembra quasi che tutte le cose siano aleatorie, il mondo si fermi, loro non abbiano nessun diritto, oppure pretendono dei diritti dove le cose non sono state sistemate e viceversa, cioè vedono ingiustizie dove invece è un loro non diritto e vedono invece degli atti di giustizia laddove ci sono delle offese dei diritti che sono grandiose, spaventose. Cioè viviamo in questo mondo di mancanza di consapevolezza, dove per esempio dei politici vengono a dirci che gli oratori sono di utilità sociale, quando noi diciamo che negli oratori si stuprano bambini. Sì. Cioè, ora, noi possiamo provare quello che noi diciamo, e la psicologia, tutta la trasformazione della scienza dell'uomo, che è stata fatta da Freud fino ad oggi, da Darwin fino ad oggi, con tutti i casini che può aver fatto, ci ha dimostrato questo, cioè ci dimostra che l'attività dei cristiani l'attività più ovvia, più normale, non tanto solo stupro fisico, è un'offesa alla vita, va a distruggere la vita, va ad annientare i bambini, va ad annientare il nostro futuro. Ma lo dice la psicologia, lo dice la sociologia, lo dicono le scienze sociali. Bene, delle scienze sociali, molti, i politici se ne sbattono altamente i coglioni. Dov'è che potremmo avere ragione? Soltanto in tribunale. Ma chiaramente i politici si guardano bene di portarsi davanti ai tribunali. Beh, basta ricordare l'episodio dei bambini di Satana a Bologna, dove si vergognava talmente tanto Ennio Fortuna, che allora era il procuratore generale della Procura di Bologna, che fece in modo di non ricorrere in Cassazione per quella sentenza, tanto si vergognava, insomma, per cui siamo di livelli spaventosi di inconsapevolezza di quello che è il nostro sistema giuridico, e qualcuno ci marcia. No?
Sì, beh, l'intenzione è quella sempre, sai, di sfruttare al peggio le... D'altronde il comportamento mafioso dei monoteisti violento è sempre classico, cioè quello di sfruttare qualsiasi apertura, non tanto per partecipare o vivere all'interno della comunità, ma quanto per sconvolgere ogni meccanismo, per annientare la comunità e poi di creare le loro strutture. Ma noi dicevamo prima e ripetiamolo: Boston, 2 milioni di fedeli, 2 milioni di cattolici, 237 sacerdoti accusati, non che si arriva al processo con prove perché sono pedofili, 456 cause ancora in corso di persone violentate dai preti pedofili, e siamo in una realtà cattolica, ma rendetevi conto la proporzione: 2 milioni di cattolici, 237 sacerdoti pedofili, e la cosa non è da poco, insomma, cioè nel senso che ha una dimensione d'altronde. Sai, il discorso del comportamento che hanno i monoteisti sulla realtà, sulla società, è sempre sconvolgente dappertutto, perché vogliamo buttarla su un fatto che potrebbe far sembrare ridere, sul discorso appunto del bavaglio alle parole, ai termini. E ora è uscito un libro che si chiama Proibitissimo, e che parla di tutte quante le censure fatte nei vari campi, e parla appunto del codice che, ad esempio, si reggeva in Rai, che esiste ancora. Allora, dice questo libro, Filiberto Gualda,
parli il microfono, Francesco.
Sì, Filiberto Gualda, nominato amministratore delegato della RAI nel 54, autore di norme di autodisciplina per le trasmissioni televisive, redatta sulla base di una bozza giunta dal Vaticano approvata da Pio XII. In base a questa prescrizione era vietato l'uso di molte parole e locuzioni: alcova, amplesso, casino, delitto, parto, sudore, talamo, vizio, verginità, ascelle, cosce, se non riferite al pollo, le cosce, perché bisogna dire appunto cosce di pollo, perché se no era equivoco, intestino, meglio organismo, scopare, meglio spazzare, uccello, piuttosto passero, cioè rendetevi conto la perversione, e siamo nel 1954, rendiamoci conto che simili proposte si sono antefatte anche nel recente giubileo, quello di forma di autocensura, perché la cosa più grave non è questa un'imposizione diretta, ma è una forma di autocensura appunto che i monoteisti, in quanto devoti, in quanto sottomessi, in quanto fedeli, utilizzano, e questo vanno a imporre alla società. Ma rendetevi conto a che punto arrivano nella rimozione di qualsiasi cosa che possa sembrare legata alla vita i monoteisti. Ne abbiamo un esempio recente fatto da Messori. Benissimo, nessuno può negare che siamo in un periodo appunto di siccità. Allora,
no, è finito adesso.
Esatto,
è finito. Almeno qua a Padova.
Ma stranamente, sai, in vicinanza della data di una processione pagana, di una, che anticamente le chiamavano cristiani rogazioni. E cosa dice Messori? Dice sì che c'erano dei rituali all'interno della Chiesa Cattolica per portare l'acqua, che erano anche le rogazioni.
Ah sì.
Però, aggiunge il Messori,
parla il microfono.
Sì, non sono state proprio proibite, dice, ma in qualche modo oscurate, secondo me, per un equivoco di fondo di molti liturgisti, che nella nuova riforma liturgica hanno soppresso certe cose che secondo loro avevano preso il posto di cerimonie pagane.
Si tratta delle robigalie.
Sì. Allora, le erogazioni, così come adottate dalla Chiesa, venivano certamente dalla tradizione pagana.
Sì, sì, no, erano processioni che venivano fatte attorno ai campi contro la ruggine, ma anche contro altre cose, cioè si cantavano, c'erano nenie, c'erano litanie che venivano recitate e c'erano queste processioni, queste manifestazioni attorno ai campi, attorno alle città, attorno alla città.
Le congregazioni appunto coincidevano nel periodo di agosto.
Esatto.
Benissimo, pensate cosa significa questo, cioè che una cerimonia che potesse avere per loro attualmente delle valenze pagane viene cancellata, viene tolta, cioè proprio perché loro della cultura, della storia, degli uomini non gli interessa assolutamente niente, cioè non gli frega assolutamente niente, di conseguenza loro l'importante è portare la fede e portare appunto le persone che accettano in maniera acritica e passiva ogni cosa. Vogliamo dare un esempio. Allora, io molte volte cito fatti che succedono in giro nel mondo che hanno valenza con tribù locali che hanno un tentativo di ritorno appunto al paganesimo. Ultimamente ho parlato alcune volte delle notizie delle isole Salomone. Erano soltanto notizie a livello internazionale, che giravano solo su quotidiani in lingua inglese. Ultimamente qualche richiamo c'è stato fatto anche dai quotidiani nazionali italiani, perché comincia a diventare importante. Allora, io voglio ricordare appunto che nel Salamone esiste una condizione di disagio molto forte, che fu visitata dal Pulcinella di Roma, e di fronte a una situazione di disagio invitò subito quelli che si ribellavano a deporre le armi, e non risolvi i problemi. Ma cosa dice Amnesty International del governo del Salamone? L'incapacità del governo di fornire alla popolazione i servizi pubblici essenziali, tra cui un efficiente sistema di polizia, sanità e istruzione, accelerano il declino del paese. Cioè, rendetevi conto che un paese ricco, in cui il governo non è capace di sostenere la popolazione, di dargli gli aiuti necessari e fondamentali, e arriva il Pulcinella di Roma e non protesta contro queste cose, contro le violenze, contro i soprusi, contro la popolazione che vive in povera. Non incoraggia chi si ribella per avere una vita migliore. No, dice rinunciate a combattere, rinunciate alla lotta. Logicamente cosa è successo? Che appunto perché questo fatto delle isole Salamone ha avuto questa pubblicità? Perché i guerriglieri hanno rapito 6 sacerdoti, 6 missionari e hanno annunciato che questi missionari sono morti per cause naturali. Cioè rendetevi conto, io non sono quello che va a istigare la violenza, però rendetevi conto che quando si tengono le persone, un intero paese, un intero popolo in condizioni miserevoli, non certo la soluzione avviene per via pacifica o per via politica o per via ragionevole, perciò la violenza è fatta. Ma ricordiamoci sempre che l'attività di missionari non è stata quella di rimuovere le condizioni di povertà di questo paese.
È un atto di guerra contro le popolazioni civili, l'attività dei missionari, ed è un'attività criminale ed eversiva rispetto allo Stato costituito.
Ricordo che appunto è stato l'intervento appunto della Nuova Zelanda nell'isola di Salamone, perché? E questo intervento è stato generato dal fatto che un guerrigliero, un abitante che si è visto derubato dai missionari protestanti il proprio campo per costruire un ospedale, ha decapitato uno di questi missionari. Di conseguenza il cattivo gli rappresenta questo che uccide il missionario. In realtà il missionario l'aveva depredato di una sua proprietà, di una sua cultura, l'aveva depredato di una sua proprietà. Certamente hanno raccontato che bravo il missionario che costruisce l'ospedale.
Che costruisce la miseria per poter sfruttarla attraverso l'ospedale.
E rendetevi conto che questo indigeno, certamente che non aveva più il suo campo da poter coltivare, cosa faceva? Diventava un povero, sicuramente le bravi seguaci di Madre Teresa di Calcutta avrebbero chiesto i soldi per i poveri. Certamente questo contadino che non aveva più il campo ma aveva l'ospedale, dove andava a vivere? Andava a vivere di elemosine, di carità.
C'è stata sempre la tecnica, anche nelle nostre montagne qua, di costruire le case là dove il terreno non è utilizzabile.
Esatto.
Se voi andate a vedere, fate un giro in montagna, vi accorgerete che spesso le case sono dove ci sono i dirupi, cioè praticamente dove c'è l'avvallamento, il dirupo, là viene spianato, viene lavorato in modo tale, viene tirata su una casa. Perché questo? Per non rovinare il terreno che è coltivabile. Cioè se io ho un bel campo, non ci vado a costruire una casa in mezzo, ma costruisco la casa là dove non coltivo e mi lascio il campo per coltivare. Sì. Lo stesso discorso può essere fatto anche per gli ospedali, possono essere per i servizi, per tutto quanto. Il problema è che non del campo si tratta per costruire un ospedale, ma si tratta di sequestrare tutta la terra che è produttiva, esatto, al fine di costruire la miseria nelle persone. andate a farvi un giro sulle nostre montagne e nei paesi e vedrete in che condizioni sono costruite le case, là dove c'è il diruppo, sui bordi dei torrenti, cioè viene costruita la casa là dove la terra non è utilizzabile, proprio perché nessuno affama se stesso, cioè solo gli altri che affamano chiaramente la gente degli altri territori, ma ricordatevelo bene, noi abbiamo sempre mantenuto questa capacità di costruire le case laddove la terra non è sfruttabile. Sì, sempre l'abbiamo fatto.
Dunque, pensate che fra qualche mese sicuramente qualcuno tirerà fuori questi sei martiri.
Ma sì, li faranno anche santi, Francesco. Esatto, come hanno fatto santa la criminale assassina Teresa di Calcutta, come vogliono far santa, come hanno fatto santo quell'assassino criminale di Padre Pio. Perché lo hanno fatto santo? Perché partecipava a un'organizzazione che sparava addosso ai contadini. Cioè, solo uno come Wojtyla può fare una porcata del genere. Cioè, solo uno che appoggia lo stupro di bambini. Cioè, solo un verme del genere può far santo, che è l'esempio. È l'esempio che viene mandato ai cattolici, cioè sparate addosso alla gente, che è veramente una vergogna.
Ma
infame.
Poi c'è da chiedersi come mai una presenza così massiccia nell'isola di Salomone di tanti missionari. Perché? Perché alcune università dell'Australia avevano notato che gli indigeni, la popolazione locale, tentava di ritornare, loro definivano, a un paganesimo arcaico, cioè un richiamo alle proprie tradizioni. E basta pensare che venivano scandalizzati perché questi indigeni, la prima manifestazione del loro ritorno ai loro antichi culti ancestrali era la nudità. E siccome la nudità rappresenta uno scandalo oltraggioso, violenta la morale dei cattolici, questo era un sintomo, che un comportamento che gli indigeni avevano scelto per manifestare il loro ritorno.
Ricordiamo che col discorso della nudità i cattolici sono responsabili di aver macellato tutti gli indigeni nell'altare del fuoco, cioè li hanno ammazzati tutti, perché questa gente aveva un loro adattamento alla vita che doveva essere nuda. E siccome i missionari, da carogne infami criminali quali sono, li hanno costretti con la violenza delle armi a vestirsi, li hanno ammazzati tutti, infatti gli indigeni a terra del fuoco non esistono più, li hanno ammazzati tutti come bestie per costringerli a vestirsi, costringendoli a vestirsi li hanno ammazzati, perché un missionario chiaramente non ha la visione del mondo vivente nel quale sta vivendo, ma il mondo è solo una bestia da saccheggiare perché gli ha dato quell'unico maiale del suo Dio. Cioè, pensare in questo modo veramente è una vergogna infame. Cioè, solo questa struttura di pensiero è una vergogna. È una vergogna proprio per le nostre istituzioni. Cioè, noi abbiamo una morale che è quella della nostra Costituzione. Non abbiamo la morale di un dio assassino e criminale mafioso. La nostra morale è quella della Costituzione.
Comunque pensate che ricollegamento, l'isola del Salomone, gli indigeni tornano agli antichi culti e vanno nudi e provocano la reazione dei vari missionari, dei vari cristiani, dei vari monoteisti. In Occidente si mandano i vigili urbani a multare i nudisti. E tutto quanto avviene perché? Perché tutte queste due visioni così distanti sono in realtà così vicine, sono legate al messaggio criminale di Gesù Cristo.
Allora, mi ha telefonato ieri una persona dicendomi che in Danimarca ci stanno studiando. C'è un gruppo di pagani che è un po' affascinato da quello che abbiamo messo in internet, così, tanto per la cronaca, buono anche questo, cioè mi ha fatto molto piacere questa notizia.
Sì, beh, dato che sai, i siti essendo su internet sono sempre una possibilità di recuperare informazioni, notizie, e di conseguenza insomma fanno proprio da faro in cui si può evitare anche i tranelli che moltissimi cattolici e soprattutto inquisitori cattolici stanno creando su internet per cercare, soprattutto le persone meno smaliziate, più inesperte, più giovani, che non hanno ancora chiaro di chi siano veramente il nemico, possono cadere, insomma. Cioè, questo è un comportamento abbastanza normale, insomma, ma d'altronde, come noi sosteniamo, sono anni, sono secoli che i monoteisti stanno combattendo contro qualsiasi capacità delle persone di liberarsi e di fare una scelta autonoma. Cioè, questo era fondamentale, perché se voi pensate, ad esempio, noi dicevamo, richiamo i politici, si parla dello statuto delle regioni e subito alcune regioni fanno nel preambolo un richiamo alle nostre sorgenti cristiane. Cioè, in realtà non c'è nessuna sorgente cristiana nella nostra cultura. E se dobbiamo recitare il cristianesimo è sempre un qualcosa di negativo che ci ha già borrato.
Perché la cosa ridicola è che la Calabria l'ha messa, che la Calabria, le sue origini semmai sono pitagoriche, così tanto per ricordarcelo, en passant.
Sì, no, ma infatti, ma questo qua, cioè, dimostra chiaramente che invece di definire i diritti e i doveri dei cittadini, si va sempre sull'imposizione, cioè nel senso che Noi non ci poniamo il problema di un richiamo al paganesimo, no, perché effettivamente il paganesimo è l'anima dell'Europa. L'importante è, come avveniva nell'impero romano, è riconoscere i diritti dei cittadini. Per noi questo è basilare.
Ma noi abbiamo anche gli oggetti su cui pensare, e i cattolici non li hanno.
Sì, ma questo è normale. Beh, d'altronde sai, il monoteismo è una menzogna dalla sua nascita fino alla sua morte, sta sempre solo una menzogna, cioè non avrà mai nulla di storico, nulla di concreto, nulla di possibilità, sarà sempre un qualcosa che sottrae energia all'esistenza, che sottrae energia agli individui, alle comunità, ai popoli, ai singoli. E d'altronde il monoteismo è solo questo, cioè è solo volontà di distruzione, è solo volontà di cancellazione. Ma che questo il monoteismo sia così l'abbiamo sempre visto in tutti quanti gli anni, in cui secoli in cui il monoteismo si è realizzato. Basta pensare ad esempio che è uscita un piccolo reportage su Kabul, sul museo di Kabul. E, bene, una delle prime cose che hanno fatto i monoteisti quando sono arrivati in Europa, dai bassi fondi della Galilea, è stato quello di fare la distruzione dei templi, cosa non dissimile hanno fatto i talebani quando sono arrivati a Kabul. E basta pensare che dichiara uno dei custodi del museo, dice: per limitare i danni offrivamo noi oggetti di scarso valore, riusciamo a risparmiare gli altri. Ignoranti come erano, quelli che erano i più pregiati non li conoscevano, e appena se ne andavano a rischio della nostra vita, ci minacciavano di morte, raccoglievamo le parti delle statue mutilate e le ricostruivano. Cioè, rendetevi conto che proprio l'ignoranza del monoteismo è questa, che basta soddisfare in qualche modo la loro volontà di distruzione e loro sono appagati. Ma questa volontà di distruzione non è solo negli oggetti, non è solo nella guerra iconoclasta, è proprio nella volontà di annientare ogni capacità dell'uomo, delle popolazioni, dei popoli, delle civiltà.
Francesco, io ho qui il mio esempio, ti hanno già accennato, ma sì, effettivamente voglio usarlo, perché distruggere le statue è orribile, ma distruggere ciò che è la memoria e la coscienza delle persone è ancora peggio. Voi sapete che i Vangeli ufficiali cattolici si reggono, a parte su vari episodi, ma su un episodio che è fondamentale, che è centrale, ed è l'episodio della crocifissione. Noi ci siamo chiesti a lungo da dove i cattolici abbiano copiato questo episodio, da dove l'abbiano preso. In realtà noi sappiamo che Gesù di Nazareth non è mai esistito, e sappiamo che i Vangeli ufficiali sono stati costruiti a tavolino. Ciò che ci ha sempre lasciato perplessi era questo episodio della crocifissione che i cattolici hanno preso. Certo, noi davamo una spiegazione, no? Dicevamo che siccome la crocifissione era la pena che davano i romani per gli schiavi ribelli, sicuramente pensavamo che loro l'avessero preso per far leva sulla popolazione, cioè sulla parte della città, cioè sulla classe, sui quali loro volevano far leva, in pratica sulla classe più povera, più misera, che avrebbe potuto, in caso di ribellione, avrebbe magari potuto essere condannata alla crocifissione. Però in realtà noi facevamo un errore, cioè facevamo l'errore di considerare la scrittura dell'episodio della crocifissione in funzione di un progetto, cioè praticamente come se qualcuno avesse pensato questo in funzione di qualche cosa. In realtà questo è un errore, perché di solito le cose non nascono così, cioè gli evangelisti non avevano la lungimiranza, avevano solo lo sciacallaggio del presente, dopodiché nello sciacallaggio del presente qualcosa poteva andargli bene. Allora, si trattava di riuscire a scoprire qual era l'elemento che li portava a decidere di usare la crocifissione come un mezzo per descrivere l'agnello sacrificale, cioè come loro volevano trasformare l'umanità. L'episodio in realtà della crocifissione è avvenuto, cioè c'è un episodio storico talmente importante, talmente grosso, che in Palestina viene a incidere sulle persone, specialmente con l'avvento prima di Alessandro Magno e poi l'avvento della filosofia greca che arriva in Palestina. Ebbene, io ve lo leggo l'episodio reale della crocifissione, cioè l'episodio originario da cui poi gli evangelisti hanno scopiazzato e hanno chiaramente manipolato per costruire il loro. e vi ricordo che questo episodio della crocifissione è un esempio della virtus della arete, l'arete è la virtus greca, su cui praticamente si concentra gran parte della filosofia di quel periodo dell'Accademia di Atene. Ebbene, sentite questa: l'occasione del componimento poetico che fa Aristotele sulla crocifissione, fra le altre cose, di Ermia. Ermia è il signore filosofo della città di Atarneo in Asia Minore. Egli fu crocifisso nella capitale persiana Susa nel 342 o nel 341 avanti Cristo. I persiani lo catturarono, secondo una pratica invalsa anche in seguito presso i despoti assoluti, lo attirarono fuori della città, vi ricordate un po' la cattura di Gesù? La città che egli governava, per un incontro, e lo presero prigioniero. Sottoposto a tortura, non rivelò nulla di ciò che aveva progettato contro di loro insieme al re Filippo di Macedonia. Il re persiano ne rimase impressionato. La tortura venne interrotta e gli fu chiesto che cosa desiderasse quale ultima grazia. Ermia rispose: «Dite ai miei amici e ai miei compagni che non ho commesso nulla che fosse indegno della filosofia né turpe». I suoi amici e compagni erano Erasto e Corisco, che lo avevano avvicinato alla filosofia di Platone, col quale ebbe anche un rapporto epistolare, e Aristotele. Quando Ermia morì sulla croce, Aristotele era già in Macedonia come precettore di Alessandro. Sua moglie Pizia era nipote e figlia adottiva, la moglie di Aristotele, era nipote e figlia adottiva di Ermia. La realtà dell'arete fu confermata, cioè della virtù, del comportamento virtuoso dell'uomo, fu confermata per Aristotele da una morte sulla croce nella propria famiglia. Gli sforzi per un corretto pensiero dell'arete, però una visione corretta della virtus, che cosa sia e se sia insegnabile, Aristotele li aveva compiuti insieme a Platone quando era suo allievo, sulla base dei dialoghi socratici già pubblicati, ma anche durante le conversazioni col maestro, fino alla morte. Erano sforzi per il concetto, il pensiero dell'arete, della virtù. Attraverso progressive determinazioni, gli sforzi di Aristotele continuarono fino alla definizione che abbiamo ricordato sopra. Ebbene, Aristotele compone un inno in memoria di Ermia, e con quest'inno lui si scontrerà con gli Erofanti di Eleusi, perché gli Erofanti di Eleusi hanno una visione più corretta, diciamo, di Aristotele. Solo che Aristotele porta quest'inno all'Accademia e fa recitare quest'inno a livello religioso prima dei pasti agli allievi dell'Accademia, cioè lo fa diventare un vero e proprio rito che attraverso Alessandro viene portato in giro per il mondo e viene portato anche in Palestina. Bene, gli evangelisti cattolici cristiani ufficiali prendono questo episodio di Ermia, gli sputano sopra, perché Ermia in realtà esalta la virtù, cioè l'uomo coerente con se stesso fino alla morte, che non lo augura nessuno di mantenere coerenza con se stesso fino alla morte, e lo trasformano nell'agnello sacrificale del loro Dio padrone. Fate un po' voi, qual è la truffa del cristianesimo?
Beh, che il monoteismo sia truffa, che sia ignoranza, che sia appropriazione indebita di cose, lo sappiamo da sempre, lo sappiamo che è sempre stata appunto una cozzaglia di cose messe assieme, derivate proprio dalla volontà di fregare l'altro, cioè nel senso è stata sempre una vocazione mercantile a ottenere il meglio dei propri investimenti. L'altrone, sai, di fronte a un popolo che aveva bisogno di grandi visioni per poter sopravvivere, si diventavano tutti i colori, e logicamente i monoteisti, qualsiasi cosa che potesse essere deformata in negativo, l'hanno utilizzato, cioè prima hanno cancellato il più possibile le tracce, la memoria, il ricordo, quello che si poteva sapere dei posti, dei luoghi, delle storie, e poi hanno riscritto la storia. Ma quello che è fondamentale è che chi osserva con attenzione, con sentimento, con anima, quello che i monoteisti hanno edificato, percepisce la falsità e la menzogna che c'è dietro le loro parole, dietro i loro scritti. E soltanto se saremo capaci di osservare con attenzione, con intelligenza e con animo quello che i monoteisti propongono, ci renderemo conto della loro follia, della loro perversione e della loro malvagità, e soprattutto della loro falsità. E questo è l'ulteriore esempio di come appunto la visione monoteistica sia l'invenzione di qualcuno che molto abilmente ha trovato un sistema per mantenersi un gregge. D'altronde, questa è anche l'interpretazione che si può dare da una dichiarazione che ha fatto Luciano Canfora sull'argomento. Dice: la grande chance del cristianesimo è stata la cristianizzazione, il suo diventare la religione, la Weltanschauung delle classi dirigenti. Così è finito il mondo antico con la trasformazione di un movimento integralista rivoluzionario con il cristianesimo delle origini, quello dei martiri fanatici di una religione di Stato ad élite. Cioè, nel senso, dice, nel IV secolo i membri delle classi alte, come Ambrogio, anziché fare i perfetti, avrebbero voluto, diventavano vescovi, moderando l'ideologia primitiva, integrandola in strutture sociali. Cioè, alla fine, se noi comprendiamo chiaramente, qualcuno, una classe politica, un gruppo, un insieme di persone, hanno visto in questa costruzione così assurda, così babelica, così stupida, un ottimo strumento perché creando una situazione di povertà, di disagio, di infelicità, per poter meglio amministrare una popolazione. D'altronde, teniamoci sempre che il popolo di Israele è sempre vissuto in una condizione in cui le altre popolazioni giustamente erano bastonato perché compiva delle discriminazioni. E un popolo così sconfitto bisogna trovare un mito nazionalista che li tenesse assieme, cioè il mito proprio, come direbbe Nietzsche, il nazionalismo da bovini in un certo senso. Ma proprio perché qualcuno pensava di mantenersi una piccola fetta di potere su questo piccolo popolo che ha creato il monoteismo con tutte quante le sue conseguenze. E ancora adesso invece noi siamo convinti che il monoteismo sia una rivelazione di un Dio che non è mai esistito, di un Dio creatore. Ma ricordiamoci sempre che il monoteismo si basa anche sull'ignoranza, si basa sulla falsificazione. E questo è scontato, non dobbiamo perdersi in teorie più o meno teologiche o spiegazioni assurde, ma andare proprio alla base e di comprendere la menzogna che sta dietro ogni affermazione del monoteismo.
Se voi vedete in giro mendicanti, spesso hanno i santini di Padre Pio. Se voi guardate per televisione i vari maghi, spesso hanno croci dietro, hanno riferimenti al cattolicesimo. Cioè, in pratica, chi vanno a fregare i maghi da televisione sono quelli che sono già stati fregati dai cattolici. E così il poveraccio, il barbone, quello che ha avuto la vita distrutta, chiede pietà a quelli che possono avere la vita distrutta. Cioè, anziché avere una capacità dell'uomo di organizzarsi davanti al proprio presente, alla propria esistenza, viene distrutto col principio della speranza. Che anche il principio speranza, dice Kereni, indubbiamente il contadino che ama la terra spera che il suo raccolto cresca, ma non per questo non ara la terra confidando nel buon Dio padrone. Cioè, è speranzoso che il suo lavoro vada in porto, ma fa il lavoro, cioè si costruisce strategicamente, cioè mette in atto tutto ciò che è possibile per arrivare a portare a termine, a compimento, ma non è che è speranzoso nell'attività divina, come dice il pazzo di Nazareth: vedete quanto sono belli i gigli, quanto sono belli i passeri, volete che Dio non preveda voi, brutti pezzenti? E questa idea, quando diventa idea giuridica, idea sociale, porta a ciò che sta succedendo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti purtroppo è un paese in miseria, cioè un paese misero. Fate conto che su una popolazione di 290 milioni di abitanti, solo l'8% della popolazione ha il passaporto. Cioè, certo, 8% vuol dire 22 milioni di americani che girano per il mondo, indubbiamente. Però solo l'8% è in grado di avere il passaporto. In compenso, oltre 2 milioni di statunitensi sono in galera. Cioè, linea dura contro il crimine ha fatto esplodere il numero dei detenuti e ora è allarme sui costi. Cioè, un detenuto costa, ricordatevelo.
Sì, no, ma se facciamo una riproduzione con l'Italia, che i detenuti sono poco più di 50.000, di cui una buona parte non sono neanche italiani.
Metti 50.000, metti che siano un 70.000 potenziali fra quelli scarcerati in attesa di... 70.000 moltiplicato per 6 sarebbe 350.000 detenuti, no? Sì. 420.000 detenuti, diciamo. In Italia ci sarebbero, in proporzione agli Stati Uniti, 420.000 detenuti se avessimo la stessa popolazione degli Stati Uniti, contro i 2 milioni degli Stati Uniti. Sì. Cioè, che vuol dire che in Italia per avere la stessa cosa dovremmo avere qualcosa come 300.000 detenuti in sto momento, esatto. Più o meno, insomma, uno più uno meno, concedetemi un po' il fatto di fare spanne. Per cui fate presente che razza di distruzione che c'è nella società americana. Chiaramente vi fanno vedere i grattacieli di New York, magari quelli abbattuti, vi fanno vedere i grandi magazzini, ma guardate che la miseria è veramente enorme, cioè sono fuori di testa, non hanno case, non hanno strutture che costruire. Noi abbiamo delle case che durano 100, 200, 500 anni, che basta ristrutturarle, basta buttare dentro un po' di soldi. Negli Stati Uniti questo non esiste. Cioè non esiste neanche il diritto alla proprietà, fino se tu la proprietà non la alimenti, non la mantieni. Cioè è un, non esiste sanità, non esiste pensioni praticamente decenti, sto parlando, c'è una pensione sociale ma è indecente, cioè non esiste niente, cioè, ricordatevelo questo, eh. E di per arrivare a questo significa avere il concetto cristiano che l'uomo che non è un soggetto di diritto, cioè non ha diritto alla sanità, diritto all'istruzione, diritto al lavoro, diritto a vivere in maniera decente, diritto al benessere, ma c'è questo vago diritto negli Stati Uniti alla felicità che non è comprensivo di niente. Per cui è anche il diritto naturalmente a rubare, a massacrare, a torturare pur di avere la felicità.
O le campagne contro l'aborto.
O le campagne contro l'aborto, campagne verso la distruzione dell'uomo, cioè, oltretutto.
Appunto abbiamo milioni di persone che vivono in estrema povertà, in cui non sarebbero in grado di mantenere i figli, eppure sai, perché qualcuno pensa che Dio non sarebbe contrario, un Dio che non è mai esistito, che mai esisterà, e si deve creare nuova infelicità. Non si può parlare di educazione sessuale, si fanno le campagne perché le ragazze arrivino perché i bambini perché gli arrivino versi nel matrimonio, e poi logicamente non si fa educazione sessuale perché è scandalosa e vergognosa, Dio non sarebbe offeso. D'altronde il Dio dei monoteisti si offende per qualsiasi cosa che l'uomo sia capace di fare, ma significa chiaramente che si vuole creare sempre l'infelicità delle persone per meglio dominarle. E d'altronde la povertà, la miseria è connaturata nel messaggio cristiano. D'altronde il criminale Gesù Cristo porta soltanto la povertà e porta soltanto la guerra, porta solo la cancellazione degli altri, porta la sofferenza, porta l'annientamento, ma questo appartiene proprio al messaggio cristiano, proprio è insito. D'altronde, sai, la perversità del monoteismo è sempre insita nel monoteismo, e sono le persone che non sono capaci di comprenderlo questo. Perché, ad esempio, mi ha fatto ridere una manifestazione fatta dai gay che difendevano i loro diritti a Roma, e dicevano sì che quello che diceva la Chiesa non era cristiano. Cioè, significa chiaramente non avere le idee chiare.
Esatto.
Cioè, nel senso che si va a utilizzare per la propria affermazione un qualcosa che nega la libertà degli individui, dei popoli, dei singoli, e loro lo utilizzavano tranquillamente. Infatti hanno pubblicato proprio questa foto in cui dice che quelle affermazioni della Chiesa contro i gay non erano amore cristiano. Ma l'amore cristiano cos'è? È soltanto l'amore che il boia ha per la propria vittima, in sostanza è questo, è soltanto questo che crea quello che vuole il monoteismo, cioè proprio l'imposizione degli altri. E le persone che non hanno la capacità di comprendere questo, alla fine saranno sempre cancellate, saranno sempre quelle che avranno meno diritti. E anche appunto il pensare di doversi sempre richiamare al monoteismo, ma no, cercate di essere più liberi, perché io mi sono tenuto anche la foto in cui dice Ratzinger: l'odio non è un valore cristiano.
Attenzione, l'odio non è un valore cristiano se tu ti sottrai dalla Chiesa Cattolica, cioè se l'odio ti porta a sottrarti dalla sottomissione, sì, dall'essere schiavo, mentre invece tu devi amare il tuo padrone perché la Chiesa Cattolica è il tuo padrone. Sì. Infatti il Gesù di Nazareth dice: io dico a voi, cioè il pazzo di Nazareth, il nemico per eccellenza, dice a chi gli sta attorno di amare i vostri nemici, perché sia voi che i vostri nemici siete mia proprietà, per cui se voi odiate il vostro nemico combattete la mia proprietà. L'unico punto di discrepanza è che il pazzo di Nazareth è il nemico dell'umanità, cioè il distruttore, l'annientatore, l'assassino dell'umanità, e loro devono amare l'assassino dell'umanità che è lui, e che è una vergogna infame questa, eh.
Beh, Claudio, vuoi che diamo un po' il via alle telefonate, visto che manca un quarto d'ora, e diamo un esempio di come la natura si ribelli a chi effettivamente è monoteista ed è folle, e la buttiamo un po' sul ridere.
049 600 600
sulla Repubblica l'8 di agosto.
Ma il microfono devi parlare.
Sì, ed è una notizia divertente. Bevono da sorgente intossicati 18 scout.
Sì, sì, l'ho vista.
E ora dice, bevono la sorgente e finiscono all'ospedale. L'amore per la natura ha tradito 18 scout di Roma, ricoverati ieri a Bronte per la diagnosi di gastroenterite acuta. I 14 ragazzi e i 4 accompagnatori si erano abbeverati a una fonte nei pressi di Cesarò nel Messinese. Era solo in buone condizioni. L'ASL ha avviato un'indagine epidemiologica sulla sorgente abituale fonte di approvvigionamento degli abitanti della zona. Allora, gli abitanti della zona bevono normalmente, non hanno problema, arrivano 18 scout che sicuramente avranno benedetto e ringraziato il Signore, e la fonte, la ninfa della fonte, si è anche arrabbiata e li ha anche intossicati. E d'altronde questo è il minimo che posso, che a chi può succedere, a chi pensa che il mondo sia, deve essere santificato, e invece che in realtà sappiamo che il mondo è sacro.
Cioè, noi abbiamo un mondo che in realtà si ribella, solo che al monoteismo, al saccheggio, a tutto quello che gli viene fatto, che il mondo non gradisce. Ma non è che il mondo non gradisce ciò che noi pensiamo che lui non gradisca, non gradisce cose che lui non gradisce. E le reazioni del mondo avvengono in realtà nei confronti dell'uomo. L'unica cosa che noi ci rende ciechi davanti a questo è la diversa velocità delle nostre azioni e delle azioni del mondo. Cioè, le reazioni del mondo obbediscono coi tempi e con le modalità del mondo, non con le nostre. Per cui non facciamoci illusioni che il mondo non reagisca. Sì. Questo tempo, questo caldo, noi lo paventavamo già all'inizio degli anni 70 che sarebbe successo. Non gliene fotteva niente a nessuno.
Esatto. Sì, ma infatti sai, la provvidenza, tutti pensavano alla provvidenza, e il pensare alla provvidenza in realtà poi è sempre una fregatura. Ma d'altronde sai, quando le persone non sono prive di capacità di comprendere le cose, di osservare le cose, ma hanno sempre una preclusione, un'ottica deformata da un libro sacro in mezzo, da concezioni errate, non sono capaci di percepire quello che gli avviene attorno. Questo è normale, insomma.
Scusa, mi è venuta in mente un'altra cosa, Francesco, ma no, non ha a che vedere col coso, con quello che stavi dicendo. Noi stiamo dando per radio l'annuncio che stiamo facendo questo rito sull'altipiano di Asiago, no? Vi ricordo comunque che il nostro rito è, non dico assolutamente legale, ma è all'interno del sistema sociale, al punto tale che tutte le autorità sono state avvertite che noi facciamo delle ritualità. Cioè, i nostri riti sono saputi, come si dice, non legali, ma sono conosciuti da tutte quelle che sono le autorità civili. Pertanto, se qualcuno per radio ha strane idee, sappia che è comunque vilipendio alla religione il fatto di ostacolare questi riti. E lo dico questo perché in realtà c'è della gente che ancora non ha ben capito la faccenda, come funziona il meccanismo. Cioè, non ha ancora capito che noi siamo un'associazione religiosa all'interno della società civile. Chiaramente io non pretendo che il prefetto mi dica bene, ti riconosco all'interno della società civile. A me mi interessa che il prefetto sia stato avvertito che c'è questo movimento religioso sul territorio. Chiaramente se il prefetto è un cattolico, non viene da me a dirmi bene, sono contento che ci siete, però la sua funzione è quello di essere a conoscenza che ciò avviene, tanto per essere chiari. Pronto? Ciao.
Ciao Francesco.
Mi senti?
Prego.
Mi senti?
Sì, vai. Solo che domandate di dove che ti ha cattato fuori questo discorso di ernia e se ti sai indirizzarmi dove, se per caso ti ho buttato anche su internet dopo.
Allora, te lo dico per radio?
Tranquillo.
Ciao.
Allora, il discorso per ernia, io farò una bellissima pagina su internet intitolata La truffa dei cristiani sulla crocifissione del Gesù, anche perché voglio far girare per tutto il mondo. Se vuoi sapere da dove l'ho tirato fuori, carta e penna, preparati che ti do tutto, e che se leggi sto libro lo troverai anche piuttosto interessante, perché effettivamente guarda, ti dà molte indicazioni. Carta e penna per tutti, se volete. Si chiama Karl Kereny, si scrive K-A-R-L K-E-R-E-N-G-I, Y-I. Il titolo è Religione antica, l'edizione è Adelphi, per cui lo trovate in qualsiasi libreria. Non vi posso dire il prezzo perché me l'ha regalato mia moglie e mi ha tagliato il prezzo.
Poi lo dico io il prezzo, 55.000 lire.
Quanto?
55.000 lire.
Cazzo! Allora, ripeto, Karl Kereny, religione antica a Delfi. Chiareni, vi ricordo che insieme a Dumezil, a Walter Otto, che piace molto a Francesco, a altre decine di persone, sono fra i più grossi studiosi delle antiche religioni. In pratica c'è tutto un processo che si può far iniziare da Frezer, dal ramo d'oro, fino ad oggi, che va alla riscoperta continua e sistematica del senso religioso delle antiche religioni. Cioè, mentre prima era un fatto folcloristico, da Frezer viene cambiata la velocità e si scopre il lato religioso delle antiche religioni. Chiareni è uno che è abbastanza moderno, tutto sommato, no? Muore non moltissimo tempo fa, lui scrive i suoi libri nel 1940 all'incirca, ed è uno dei più grossi studiosi di religioni antiche. Ce ne sono un po' in giro, naturalmente sono rari perché vengono tradotti in maniera molto tarda.
A parte Dumezil, che è francese e tedesco, come appunto Walter Otto, e perciò, sai, nella nostra abitudine manca molto la cultura della traduzione dal tedesco. È più frequente la traduzione dall'inglese, anche se nel mondo inglese i testi interessanti sono ben pochi. Infatti, appunto, anche James Frazer è considerato uno dei pilastri dell'antropologia contemporanea. Il problema
cambia la velocità, sì, capisci?
Il suo scopo è quello di dimostrare sempre del rito iniziale sacrificale, sì, cioè, che è un po' la mania di certi autori.
Sì, Frazer non è tanto quello che dice in sé, capisci? Perché viene molto smentito sotto molti aspetti. Però è la diversa ottica rispetto a ciò che era precedente. Cioè, lui cambia la velocità con cui guardare, con cui guardare le varie religioni. E il capitolo è il mito della rete. Naturalmente la rete significa virtù della Grecia antica, e c'è tutto questo. Io ho parecchi appunti su sto capitolo, per esempio l'appunto di speranza, dove dice a un certo punto: la speranza non ci abbandoni, ma offra sempre cumuli di grano e abbondante mosto in un tino pieno. Questo fa la speranza, non in quanto dea dell'agricoltura, ma perché i contadini non soltanto lavorano, bensì anche sperano, cioè sperano purtroppo col tempo, la grandine, eccetera, che il loro lavoro vada a buon fine. Ma non è l'accettazione, la soggettivazione della speranza, è diverso il discorso, specie per il contadino questo, no? Perché il contadino fa delle azioni e poi ha l'imponderabile, cioè ha il tempo su cui non può agire, per cui è anche più normale che ci sia questo nel contadino che non nel meccanico, per esempio. Il meccanico non può sperare, deve funzionare, non c'è niente da fare.
Comunque, forse che il meccanico tante volte spera.
Sì, spera che stato non se ne accorga. Allora, ripeto il titolo: Carl Chiareni, Religione antica, edizione Adelphi.
E a parte appunto che è un libro che merita di essere letto. Io ho sempre in disparte una recensione che devo buttare su internet di questo libro, che è anche una buona recensione proprio sull'argomento, però la Delfi gli siamo debitori di molte pubblicazioni intelligenti e fondamentali dal punto di vista religioso.
Comunque, non ti preoccupare, farò una pagina appena rientro sulla truffa cristiana della crocifissione, perché deve fare poi il giro di tutto il mondo. Cioè, non è che, sai, che quando trovo un argomento che può interessare, insomma, lo faccio.
D'altronde, sai, se avessimo il tempo di approfondire tutto quello che l'antropologia ha approfondito, la mitologia, troveremo probabilmente che hanno saccheggiato più di quanto noi possiamo immaginare, o di quanto abbiamo la percezione.
Sì, ma non abbiamo neanche idea di quanto loro abbiano fatto. Noi vediamo il muro nero, ma non abbiamo idea della quantità.
Sì.
Pronto? Buongiorno? Dica.
Che gli indiani della Terra del Fuoco indeva via nudi.
Sì? Erano riempiti di grasso, si vestivano di grasso.
Sì.
Sì?
Ma gli era per il caldo allora?
No, perché era in quel modo che loro affrontavano il loro mondo. Cioè, praticamente si spalmavano sulla nudità il grasso e gli manteneva il calore corporeo. Mm. Quando sono stati costretti a vestirsi e hanno eliminato il grasso, sono arrivate le malattie.
Perché bisogna sapere che o sai per cose che si chiama Terra del Fuoco?
Sì, perché accendevano i fuochi,
sì? Sì, perché vedevano i fuochi quando furono attraversati.
Perché la era all'estremo e era freddo.
Sì, certo. Quando Magellano
lo sappiamo. Lo stato, ecco.
No, ma
lo sappiamo, ma no, costringerli a vestirsi dalle nudità gli ha tolto le loro difese che nel corso dei secoli avevano costruito e li hanno lasciati praticamente disarmati davanti al loro mondo. E questa è la responsabilità dei cristiani. Per questo sono assassini.
In quanto l'erogazione,
sì?
Lo scendeva per i campi.
A parte le rogazioni in se stesse, ma la loro origine prende dalle robigaglie antiche, e le robigaglie erano delle processioni relative ai campi che dopo hanno avuto delle trasformazioni anche diverse.
Fino a molti anni fa le facevano sotto il piano del Siago, si andava appunto per i prati.
Lo dico e non voglio dire su quelle origini che vuoi darghe o altri, mi so che si faceva il giro del paese,
sì?
E neanche no, gli era per tutti mai. Per esempio, vi fa sentire, e te geredare e te conservare dinieri, te erogamo esaudino, e te fulgore e te tempestate,
sì?
Te erogamo esaudino.
Sì?
Io capivo?
Sì?
Allora, sì, vorrei stare attenti.
Ma guarda che le robigaglie le conosciamo benissimo.
Guarda che la gente...
Sì.
No, pensa a tutti come vuoi.
Ma me lo abbia detto? Anzi.
E gli agavi vista?
Sì.
E pisse ciacqua?
Sì.
E pisse sbaglia?
Ciao.
Ecco.
No, noi sappiamo benissimo che vennero usati in maniera diversa, ma sappiamo benissimo che l'origine di questa erano le antiche processioni, le robigaglie. Erano le antiche processioni, c'era anche altro tipo di processione, c'era per esempio la corsa dei sali che veniva fatta a metà febbraio, che era la corsa attorno alla città, sì, per mantenere la salute della città, per la prosperità.
Il Lupercalia ad esempio stessa cosa.
Esatto, le conosciamo benissimo queste tradizioni antiche, non vogliamo assolutamente prendere in giro nessuno. Sì. Noi sappiamo che i cristiani hanno rubato tutto ciò che era antico e tutto ciò che gli poteva servire per stuprare bambini. Lo sappiamo benissimo, non abbiamo problemi di nascondere questo. Cioè, noi siamo stati talmente derubati che non abbiamo paura di dire: guarda, è mega derubato. Non è come i cristiani che stuprano la bambina in paese e poi umiliano la bambina perché non chieda giustizia. Cioè, veramente vergogno. Cioè, come ormai te stupra? Cosa te vuol di più? Chieda giustizia.
O come avviene in certi paesi.
Vergognati piuttosto.
Che viene uccisa la donna violentata,
esatto,
per salvare l'onore.
Esatto. Cioè, noi non abbiamo di questi problemi e siamo abbastanza forti per continuare a chiedere giustizia all'infinito. Per cui le robigaglie sono state rubate, anzi ti dirò addirittura che nella storia sono stati cambiati i primi percorsi delle prime robigaglie a Roma, proprio dai cattolici, fino a deviare i percorsi, fino a farglieli finire davanti alla Chiesa Cattolica, alla loro chiesa di allora. Per cui c'è tutta una storia sulla distruzione delle robigaglie, che dopo diventano tutto il resto di processioni in giro per il mondo, cioè diventa un modo di rappresentare per i cristiani, che fa veramente schifo. Tanto per essere chiari. Un'altra cosa, che le persone non pensino come me, non ho problemi. Sì, sapevamo fin dall'inizio cosa abbiamo davanti.
Ma non si può dire che se qualcuno aveva problemi, sembravano troppo duri, c'è sempre Radio Maria. Cioè, nel senso che per fortuna Radio Gamma 5 non ha bisogno certo di fare audience, non ha l'auditel, non ha misuratori di indici d'ascolto, di conseguenza chi ascolta e chi fa la trasmissione lo fa in base ai propri gusti, ai propri piaceri, e non ha certo il bisogno di avere chissà quali numero di ascoltatori. E di conseguenza questo è, noi lo diciamo sempre, se qualche cattolico si sente turbato o ne soffre delle nostre affermazioni, si ascolti Radio Maria, insomma.
Ok, ciao Alessandro, voglio dire qualcosa che è importante. Siccome sta accennando Alessandro Magni quella canzonetta che andava per il mondo, che gli ebrei e la roba, quel che ha fatto dal studioso greco. E ora mi vuol dire che il tradimento di umanità del popolo pazzo ebraico, se sta inventando fuori che sapeva la greca, adesso gli vado facilmente di intaggiare, perché ieri ha scoperto, ma ieri è un paraso appena, è via. Ecco, dico a quello che io che appena si fa, e che dico, che se sbaglia queste robe.
Ok,
ciao.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Francesco, sì. Niente, diamo appuntamento naturalmente per giovedì prossimo, anzi esatto. Per questa sera alle ore 19, dove farò uno dei manifesti, parlerò un po' del paganesimo, i nostri punti di vista, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Francesco, c'è qualche telefonata, se la vuoi prendere in privato finché sì. Sto chiudendo, magari.
049 777.
Sì.
Ciao a tutti, ci vediamo giovedì.
Niente, ci vediamo questa sera per questa trasmissione, e poi naturalmente quelli che vengono al rito di Asiago naturalmente si mettono in contatto. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.